Buongiorno. Dunque, qualche domanda? No, vedi. Comincia a diventare quasi affidabile questo. Prego.
Intanto era una domanda che mi è venuta con la presentazione del libro di ieri. No? Il professor Christias si chiama, giusto?
Esatto.
Parlando di sapere esperto, io penso, lui l'ha definita dittatura dell'esperto, no? È una cosa, diciamo così, che mi ha fatto vedere, no, il concetto di sapere dell'esperto sotto un'altra luce, no? Perché effettivamente oggi c'è una dittatura del sapere esperto, effettivamente. Quello che mi chiedevo io è perché una dittatura non corrisponde a una rivoluzione, cioè è quello a cui stavo pensando.
Domanda interessante, alla quale però rispondo la prossima ora.
Va bene.
Perché volevo fare prima una parte di generale, stamani ci manca ancora, se non vado errato, di parlare della differenziazione in modo un po' più specifico, poi invece cominciamo il libro e quindi con l'occasione rispondo a questa cosa. Bene, altre cose? Tanto per mettere in cantiere un minimo di... Ok. Allora, se non vado errato, dicevo, dovrei aver lasciato in sospeso il concetto di differenziazione. Il quale concetto di differenziazione abbiamo detto, se non vado errato, recuperiamo un minimo quanto le fila, può essere interpretato sia in chiave micro che in chiave macro. Questo cosa dovrebbe voler significare? Che possiamo parlare di una differenziazione all'interno del soggetto, per certi versi, e possiamo parlare di una differenziazione invece su scala più rilevante da un punto di vista sociale, quindi da una differenziazione strutturale, funzionale e via discorrendo di questo punto di vista. Allora, il concetto di differenziazione, come dicevamo, è molto importante da tutti e due i punti di vista, evidentemente. Quello micro credo che in qualche misura l'abbiamo già affrontato, se ci fate caso, perché ha a che fare ovviamente con gli status acquisiti, con la moltiplicazione degli status acquisiti per la specifica dell'identità, tutta un'altra serie di problemi sull'identità che abbiamo affrontato in qualche modo anche ieri e che comunque ritratteremo, per cui per il momento lo lascerei da parte. Anzi, apro una brevissima parentesi su una richiesta di una vostra collega che mi dice che non trova spesso e volentieri gli argomenti tali e quali come l'ho trattati nei manuali e nei libri. Diciamo che è una specie di strategia di insegnamento, una strategia didattica, nel senso che vorrei che voi riusciste a adattare i concetti anche quando non sono detti nello stesso modo identico alle diverse situazioni nelle quali possono essere utili e rilevanti. Peraltro ho dato un'occhiata di nuovo al manuale di Mongardini e mi sembra che ci sia una coincidenza abbastanza puntuale con gli argomenti, quindi insomma quest'anno dovrebbe essere un po' più semplice. Tenete però presente, come credo di avervi detto miriadi di volte, che l'utilizzo dei concetti di Mongardini, del manuale di Mongardini, delle parti di generale che abbiamo trattato, deve essere messo in atto per comprendere gli altri libri, cioè non sono un'altra cosa, sono sempre quello, con degli approfondimenti, con un progresso, diciamo, un po' quella forma di accumulazione del sapere di cui parlavamo quando abbiamo parlato della teoria delle catastrofi di Kuhn. Ecco, l'idea è quella, avete un sapere, questo sapere va usato. Quindi non è che vi debba mettere ogni volta, io allora questo concetto dovete usarlo quando parlate di questo nel libro di Morin. Dovrebbe essere parte dello studio capire quali concetti devono essere utilizzati, quali sono rilevanti e via discorrendo. Chiusa parentesi. Allora, dicevamo, quindi la micro differenziazione per il momento la lasciamo da parte. La macro differenziazione invece è piuttosto interessante, perché è, tanto per fare un breve anticipo, ora che ci faccio caso, è uno dei prodromi della condizione di sapere esperto di cui parlava Panagiotis ieri e di cui mi ha chiesto il vostro collega oggi. Uno dei processi che noi osserviamo nella storia della nostra società e comunque della grandissima parte dei gruppi umani è quello della divisione del lavoro, che è un altro modo di dire differenziazione. E questo è uno dei criteri che distingue le società, diciamo le culture, i gruppi che praticano la raccolta e la caccia dai gruppi che invece si danno all'agricoltura, che è uno degli snodi fondamentali della storia dell'uomo, che meriterebbe di essere anche rivisto in chiave critica, come ha fatto un vostro collega all'ultima sessione di tesi, con una tesi molto interessante sull'agricoltura e i problemi che ha portato n mila anni a questa parte, ma comunque questo, chi fosse interessato ne possiamo parlare in un'altra occasione. Ad ogni modo, dicevo, la questione qual è? Che nelle società di caccia e raccolta esiste una forma di equivalenza funzionale, ovvero sia tutti fanno quello che fanno tutti, cioè ognuno fa caccia e raccolta, per cui non c'è una differenza fra i membri della società. Tant'è vero che questo viene messo da Durkheim alla base della sua disamina del concetto di solidarietà. Durkheim dice che nelle società primitive, chiamiamole così, seppure il termine evidentemente ideologico e pregiudiziale, vige una forma di solidarietà meccanica. Che vuol dire? Vuol dire che ognuno si sente simile all'altro perché riconosce in lui ciò che lui stesso fa. Nel caso qualcuno non possa andare a cacciare e raccogliere, chiunque altro è in grado di farlo al suo posto, perché il sapere è condiviso e non genera nessun tipo di differenziazione all'interno del corpo del gruppo stesso. Okay? Quindi sono tutti quanti più o meno di pari dignità, con le stesse competenze, le fanno per loro e in certa parte anche per il gruppo, e questo dà forma a un certo tipo di rapporto all'interno di questo gruppo, che appunto Durkheim definisce solidarietà meccanica. Che accade però? Che con la scoperta dell'agricoltura si genera quello che poi anche Marx chiamerà un surplus, un plus valore, nel senso che le società cominciano a essere in grado di sostentare persone che facciano altro che non procacciarsi il cibo. Quindi ci sono delle risorse in più disponibili per l'eventuale sacerdote, per l'eventuale scriba, per l'eventuale mago, per l'eventuale studioso di erbe, medico, eccetera, e il quale non partecipa direttamente alla produzione del sostentamento, ma ne gode fornendo un altro tipo di servizio, diciamo noi. È chiaro che il termine non si applica poi alle società tradizionali. Però l'idea generale è che con l'avvento dell'agricoltura, quella che appunto si definisce agricoltura totalitaria per certi versi, si generano delle riserve ulteriori di cibo che consentono ad alcuni di fare un altro lavoro, quindi di non occuparsi direttamente della produzione di materie prime e di risorse alimentari, ma, non so, per esempio il bardo nelle tribù celte, e tutta un'altra serie di figure che non sono direttamente collegate alla produzione, al sostentamento del gruppo, ma fanno altro per il quale il gruppo è disposto a farli vivere, diciamo, dando loro le risorse adeguate. Quindi vedete che questo implica che comincia a differenziarsi il gruppo stesso. C'è chi coltiva, chi ancora magari va a caccia, chi alleva, e chi invece magari comincia a semilavorare, quindi si occupa dei primi tessuti, si occupa delle prime forme rudimentali di religione, delle forme prime di studio del mondo e della natura, e ecco che compaiono, no, delle figure diverse, quindi il gruppo si differenzia. Come accade da un punto di vista anche biologico all'interno del corpo, nel momento del feto al momento del concepimento, no? Dalle prime cellule, che sono le famose staminali, cominciano a differenziarsi tipi di cellula dove servono, e questo ci dà anche in un certo senso una chiave di lettura della differenziazione. La differenziazione è guidata da un bisogno, in un certo senso, da un desiderio, quindi vedete che è anche guidata dal famoso set di valori, ovviamente. Perché? Perché comunque queste risorse che vengono messe a disposizione di altri sono preziose per il gruppo, e il quale gruppo quindi nel conferirle a qualcun altro dimostra il suo interesse per quella particolare attività. Quindi ci sarà chi privilegia la religione, chi privilegia l'arte, chi privilegia la ricerca, chi privilegia altre cose, no? E quindi il modo in cui il gruppo si differenzia in qualche modo è guidato dagli ideali del gruppo stesso. Ci sono gruppi, ci sono sempre stati nella storia, diciamo nella nostra storia, i gruppi che hanno devoluto gran parte delle loro energie a dei monumenti che li magnificassero. Questa del monumento e della strategia di sopravvivenza della cultura è una delle molle più importanti nella storia umana. Le piramidi non servivano a nulla da un certo punto di vista, erano un modo per glorificare e render sacro la spoglia del faraone, ma nella spoglia del faraone convergeva tutta una simbologia relativa allo Stato, e quindi era un modo per proclamare al mondo quanto questa cultura fosse potente, quanto fosse duratura, quanto fosse immortale per certi versi, no? Cosa che tutto sommato è riuscita, perché ancora oggi andiamo a vedere le piramidi di persone che sono scomparse da migliaia di anni. Quindi il modo attraverso il quale i gruppi fanno uso delle risorse, del plus valore che viene generato dall'agricoltura, è guidato dal set di valori del gruppo e porta ad una differenziazione. Differenziazione che, con l'aumentare della cultura, con l'aumentare delle cognizioni, delle scoperte, eccetera, eccetera, ovviamente aumenta a sua volta. Tant'è vero che Durkheim devolve, diciamo, dedica. Signora, abbiamo un problema. Ma radicalmente proprio stavolta.
Sì.
Un attimo, sì, perché lampeggiano. Ah, do fondo alle mie risorse vocali nel frattempo, così andiamo avanti, se no. Dicevo, il gruppo. Che dicevo? Che questo è un problema.
La pila.
La pila, prima della pila. Ecco, dico, Durkheim dedica al fenomeno un libro famosissimo che è della divisione di travail social, quindi la divisione del lavoro sociale, e Simmel altrettanto dedica allo stesso argomento un testo fondante che è sulla differenziazione sociale, quindi capite che si tratta di un fenomeno che è particolarmente rilevante e che con la modernità conosce un impulso che fino ad allora non era stato testimoniato. La modernità perché? Perché, come abbiamo visto, dal 600 con la rivoluzione scientifica i saperi progrediscono e si differenziano sempre di più.
Il veloce della luce.
Perfetto. Ok, allora. Quindi dicevamo, i saperi si differenziano costantemente sempre di più e il modo in cui la nostra cultura affronta il sapere, come abbiamo visto anche ieri per chi era alla presentazione, è particolare, ovvero sia, gioca moltissimo su questa specializzazione, su questa divisione. Ricordo la citazione di Emanuele Rossi di Bourdieu, che è molto interessante: avete scelto la scienza, avete perso il sapere. Ecco, questo è un problema col quale oggi dobbiamo confrontarci. Perché, come abbiamo visto già con Morin e come vedremo col mio testo, oggi cominciamo ad avere molti più contro che non pro dalla costruzione del sapere come è stata messa in atto. Nel senso che oggi cominciamo a vedere che tutti questi saperi iperspecializzati, non è un caso che ci mettiamo suffissi e prefissi per descrivere la questione, perdono il contatto reciproco, cominciano a diventare del tutto autoreferenti. E quindi non riescono poi a coordinarsi per la gestione di problemi di una certa scala. Diciamo che è una forma di sapere che va bene per una dimensione forse nazionale ancora, ma nel momento in cui ci troviamo a far fronte a problemi globali come è oggi, i saperi non possono essere così divisi, perché ogni sapere poi pretende di avere la totalità dell'attenzione, la totalità delle risorse, la chiave di risoluzione dei problemi, cosa che invece è palesemente non vera. Ad ogni modo, come vedete, quindi sulla correlazione tra ricerca scientifica, conoscenza e differenziazione è molto seria e porta la vita della società a differenziarsi costantemente. Tant'è vero che, dice Durkheim, sempre visto che parliamo di questa solidarietà anche oggi, dalla solidarietà meccanica si passa ad una forma di solidarietà organica. Scelta di termine a dir poco complessa, perché si rifà ad una lettura della società come un corpo, come un essere, in un certo senso, che va oltre il semplice teleologismo della questione. Cioè, allora, prima vi spiego che vuol dire solidarietà organica e poi vi spiego perché sto facendo questa osservazione. Allora, solidarietà organica, Durkheim la usa per dire che nelle società evolute, quindi naturalmente le società moderne, noi siamo legati gli uni agli altri non tanto perché simili, quanto perché reciprocamente dipendenti. Quindi che vuol dire? Che il panettiere è legato all'idraulico e al banchiere perché lui fa il pane, ma loro gli forniscono cose di cui avrebbe ha bisogno e che non sarebbe in grado di fare da solo. Quindi in qualche misura la dipendenza fra i membri delle società moderne è funzionale, ovvero sia io dipendo dagli altri perché gli altri fanno cose che io non sono in grado di fare ma di cui ho bisogno, e viceversa. Ok? Qual è l'aspetto problematico di questa impostazione? Che è evidentemente terribilmente razionalistica. Ovvero sia, è un altro modo, è una riformulazione del famoso contratto illuminista di fondazione degli stati, no? Cosa dicono gli illuministi? Che lo Stato, alla base dello Stato c'è un atto legale in un certo modo, cioè una forma di contratto per il quale la gente, la popolazione rinuncia a una parte dei suoi diritti per essere amministrata, per essere sicura, per essere in qualche modo gestita. Okay? Quindi c'è una specie di trade-off, che è un termine che ultimamente va molto. Qual è l'aspetto sul quale bisogna focalizzare la nostra attenzione in queste dinamiche, questa sia della solidarietà organica di Durkheim che il contratto sociale di cui parlano gli illuministi? Il fatto che sono delle costruzioni essenzialmente razionali. Quindi sono un esempio di quel sapere cartesiano di cui abbiamo parlato l'altra volta, ovvero sia cosa dicono questi scienziati e questi studiosi? Che l'essere, lo stare insieme, quello che Maffesoli chiamerà lo stare, l'être ensemble, è qualcosa che ha solamente un fondamento razionale. Non c'è altro, cioè non c'è il versante emozionale, non c'è il versante istintuale, non c'è il versante valoriale. Quindi, come vedete, è il modo attraverso il quale si pongono le basi dell'oggi. Capite? Cioè noi stiamo insieme soltanto perché lei fa una cosa di cui io ho bisogno, non perché il fatto di stare insieme abbia un ulteriore valore. Capite? Questo cosa fa? Riduce il legame sociale a una questione di funzioni, è una questione di egoismo. Io sto con gli altri non perché stare con gli altri possa essere bello in sé, ma sto con gli altri perché ne ho bisogno. Che non è la stessa cosa, non so se mi spiego. Cioè il contratto sociale non è la stessa cosa del legame sociale che troverete descritto nel mio libro, né ciò di cui parla Morin. Perché il legame sociale, il cemento sociale, sono delle, come dire, relazioni più complesse che hanno un che di razionale, ma anche una quota etica, una quota valoriale, una quota emozionale. Okay? Stare insieme non è semplicemente aver bisogno degli altri. Questo è un aspetto di quella che si chiama la secondarizzazione dei rapporti, cioè il negare che esista una differenza qualitativa nel rapporto primario e nel rapporto secondario. Tutto diventa rapporto secondario. Ok? Interagisco con gli altri soltanto perché mi servono, non perché è bello interagire con loro. Quindi tutto quello che è il rapporto sentimentale, il rapporto amicale, tutte queste cose vengono svalutate, vengono private di sostanza, vengono trasformate in qualcosa di vuoto che viene detto ma che non ha una sua realtà. Non so se questo è chiaro. È chiaro o non è chiaro? Sicuri? Riprende quel discorso che abbiamo fatto sulle amicizie di Facebook, vi ricordate tutto quel discorso che già abbiamo affrontato più volte? Però ovviamente lo porta un po' più avanti. Ed è l'atteggiamento razionalistico, è quello di cui parla esattamente Morin, che ci crea dei problemi oggi, perché noi oggi ragioniamo in modo quasi spontaneo, in modo ovvio, in questa chiave, ovvero sia tendiamo ad avere rapporti con gli altri perché ci serve qualcosa da loro, non perché è bello stare con loro, perché è piacevole stare con loro. Già che ci siamo, vediamo invece cosa suggerisce Maffesoli con l'idea dell'être ensemble, che si poi specifica in un altro termine di difficile traduzione, tant'è vero che se non erro l'ho ottenuto in francese, che è reliance. Maffesoli sostiene che il gruppo, un gruppo sociale, vive e prospera quando ci sono dei livelli più profondi di ragione per stare insieme. Ok? Cioè un gruppo sociale è un'unità che fa cose e che lavora gli uni per gli altri, ma è anche qualcosa di più, è un insieme di persone che hanno dei legami di valore e di empatia gli uni con gli altri. Ok? E quindi esistono cose come la solidarietà reciproca, esistono cose come la fiducia, esistono cose come il sacrificio gli uni per gli altri, cioè tutta una serie di dimensioni che hanno caratterizzato la storia anche della nostra cultura fino a pochi decenni fa, ma che oggi vediamo costantemente in scomparsa. Ok? E questa scomparsa noi la interpretiamo in questo modo, ovvero sia con l'effetto, diciamo, di lungo periodo di scelte razionalizzanti, di scelte razionalistiche, del ridurre l'essenza di un gruppo ad un rapporto di strumentalità reciproca. C'è di più. E se non c'è di più, il gruppo si distrugge, si sfalda, perché non è quello che è in grado di spiegare. Non so se state vedendo che cosa succede in questi giorni, ma è evidente che c'è un richiamo forte a qualcosa che è solidarietà oggi. Poi può essere strumentale quanto volete, però per certi versi non lo è. Quello che conta cos'è? Che si viene richiamati al sacrificio per il bene comune. Ma il bene comune che cos'è? Non so se mi spiego. Cioè, come faccio a parlare di bene comune se non metto in gioco una sfera di valori? Se non metto in gioco una forma di reciprocità che prescinde dallo strumentale? Capite? Questo è il punto. È il punto sul quale intervengono delle cose che vi ho già menzionato, non so, per esempio il famoso effetto Buffett in America, che ha sempre a che fare col problema delle tasse, no? Chiaramente il problema delle tasse è un problema centrale da questo punto di vista, ma non è comprensibile se non si ragiona in termini di legame sociale, perché l'istituto della tassazione nasce, soprattutto nella nostra Costituzione, come credo di avervi già detto, ma ripetita iuvant in questi casi, come strumento di redistribuzione del reddito. E la redistribuzione del reddito ha senso in un'ottica solidale, non in altre. Perché se io devo preoccuparmi che chi ha di più ceda a chi ha di meno, vuol dire che io in qualche misura do ad entrambi pari dignità in quanto cittadini, in quanto membri del gruppo. C'è una valenza emozionale, una valenza etica che permette questo, altrimenti non si capisce più e abbiamo i grandi evasori che abbiamo oggi. No? Migliaia di miliardi sfuggiti a tutto, che continueranno probabilmente a sfuggire perché il denaro porta potere, evidentemente, e soprattutto perché non c'è vergogna. Perché cosa ha detto Buffett, che è uno dei più grandi miliardari del mondo, non parliamo di qui, credo che sia il 2 o il 3 della classifica degli uomini più ricchi del mondo, quindi ha detto che lui si vergogna a pagare meno tasse dei suoi dipendenti, che non è una questione razionale, perché da un punto di vista razionale va benissimo dal suo punto di vista, no? Perché come abbiamo detto l'azione economica qual è? Quella dello spendere meno per ottenere di più, per cui è chiaro che cercano tutti di pagare meno. Quindi se io ragiono solamente su un canone di scopi materiali, di scopi economici, la cosa perfetta è non pagare le tasse e fare da parassiti come stiamo vedendo spesso e volentieri. La vergogna è un sentimento, è un'emozione, capite? È non essere all'altezza di qualcosa che tu ritieni importante, quindi di non essere solidale, di vedere dell'errore in una prassi che altrimenti ti converrebbe. Quindi se una persona così ricca ti viene a dire io voglio pagare di più perché me vergogno, ecco, quella è la chiave per capire il legame sociale. Il legame sociale è fatto anche di questo, del fatto che tu spontaneamente dovresti dare agli altri quando hai così tanto. Il funzionamento perfetto della società sarebbe che ognuno desse quanto ritiene di poter dare per gli altri che non sono stati parallelamente fortunati, perché, e questa è una cosa che toccherebbe affermare una volta per tutte, non è semplicemente non volontà quella che porta a fallire, non è solo questo, c'è anche questo, però chi se ne frega, non è quello il problema. Capite? In ogni famiglia c'è il pelandrone, c'è quello che si dà da fare, c'è quello simpatico e quello antipatico, ma se tu ragioni in termini di famiglia, è chiaro che poi le famiglie si aiutano, perlomeno in Italia questo lo sappiamo, no? Quindi se tu paragoni lo Stato a una famiglia, se tu prendi la dimensione del rapporto primario e non quella del rapporto secondario, per cui lo Stato è un'azienda, che invece è quella con cui abbiamo a che fare noi oggi, è chiaro che nella famiglia le cose in qualche misura si distribuiscono, poi ci sarà quello che continua ad avere tanto e quello che continua ad avere meno, ma mangeranno tutti, che già mi sembrerebbe un grosso risultato, arriveranno tutti alla fine del mese senza patemi, senza gli strozzini, senza la criminalità organizzata, tante cose che sarebbero interessanti per tutti, no? Però io non posso ragionare in questi termini se non chiamo in ballo una dimensione non economica, perché la dimensione economica è ovvio che farebbe in modo che, faccio un'ipotesi fantascientifica, io tenda a diventare il Presidente del Consiglio per fare delle leggi che mi convengano. Ne dico una così che mi viene in mente, non so come. No? Strana. Ecco, questa è la dimensione economica. È giusta la dimensione economica, faccio il mio e tutti gli altri schiattano. Però capite che costruire uno Stato o un gruppo, reggere un gruppo su questo tipo di ragionamento funziona male. Quindi noi oggi stiamo pagando il pegno di queste scelte, perché l'azione economica noi l'abbiamo assunta come modello di azione che possa andar bene per tutti i rapporti e tutti i legami, e non è vero. L'azione economica può andar bene, e su questo che poi potrei anche discutere, ma lasciamo stare, ma in un certo ambito. Un ambito che abbia a che fare con il mercato, di quelli che se fanno la concorrenza, eccetera. Ma non è che loro poi devono venire a insegnare a me, che gestisco la sanità, per dirne una, che gestisco la ricerca farmacologica. Non so se avete visto per caso Torchwood, Miracle Day. Scaricatevelo se vi capita, perché è veramente interessante. Veramente interessante perché affronta un sacco di problemi sui quali stiamo girando, ai quali stiamo girando intorno. Parla delle multinazionali farmaceutiche, parla del rapporto con la morte, parla con tutti i problemi che la sconfitta della morte potrebbe causare, e soprattutto ne parla in un modo estremamente cinico. A un certo punto succede che da un giorno X non muore più nessuno. Dovremmo essere tutti entusiasti, no? Però qual è il problema? È che il saldo di viventi comincia a prendere un andamento folle, perché se non muore più nessuno il nostro numero aumenta esponenzialmente. Quindi più che essere contenti che non muore più nessuno, la domanda è: come facciamo a gestire tutti questi che non muoiono? Che è una domanda evidentemente burocratica, per cui è veramente molto ben costruito, tant'è vero che credo ci scriverò un saggio sopra. Però se vi capita scaricatelo e guardatelo. Però dicevo, quindi sanità, ricerca, tutte queste cose non hanno nessun motivo di essere affrontate in chiave redditizia ed economica, perché se lo fai hai dei problemi, ai quali credo di aver già accennato, ma li ribadisco rapidamente al volo. La ricerca, per esempio, stavo leggendo degli articoli sul fatto che casualmente non si riesca a trovare una cura per il raffreddore, e la giustificazione qual è? Che il raffreddore è una malattia che viene e passa pure da sola, per cui tutto sommato non ci puoi spendere sopra granché, e quindi bisognerebbe mettere a punto una ricerca scientifica molto lunga e complessa per avere poi a disposizione un mercato tutto sommato povero. E quindi ci teniamo tutti il raffreddore perché non conviene trovare un modo per curarlo, tanto per dirne una. Allo stesso modo, chi soffre di malattie rare, come abbiamo già detto, o è in grado di spendere cifre iperboliche, oppure non vedrà mai una medicina, perché per mettere a punto una medicina per una malattia rara bisogna spendere milioni e milioni di euro in ricerca, i quali poi non rientrano, perché se sono 1000 persone al mondo ad averla, quanto gli fa pagare? 70 milioni a dose a testa? Quindi capite che applicare l'azione, la convenienza economica a certi campi è complesso, perché porta a delle grosse difficoltà etiche, che sono quelle in cui dice di dibattersi il governo. Su questo potremmo discutere, ma comunque per il momento lasciamo stare. Quindi, vedete perciò che questo modo di fare, questo modo di costruirsi del sociale, questo modo di differenziarsi è intimamente connesso con la cultura occidentale e comporta anche dei problemi. Però i problemi li lasciamo un attimo da parte e vediamo invece gli esiti. Quali sono gli esiti? Che all'aumentare del sapere relativo a un qualche tipo di compito, presto si vede che un singolo individuo non è in grado di affrontarlo, non è più in grado di ospitare in sé tutto ciò che deve sapere. Perciò che succede? Che la differenziazione aumenta, no? Vi faccio un esempio piuttosto recente. Quando abbiamo cominciato a lavorare su internet, il che accadeva una ventina d'anni fa tra una cosa e l'altra ormai, per fare un sito bastava uno che aveva anche poche cognizioni, ok? Io ho fatto tanti siti quando ero più giovane, venivano pure benino, eccetera. Poi che è successo? Che visto che fare i siti e internet erano interessanti, si è cominciato a studiare in proposito e si sono creati tutta una serie di nuovi linguaggi di programmazione, per cui c'è Java, c'è il Perl, c'è il CSS, c'è un'ira di Dio de cose, e a quel punto fare un sito non lo fai più da solo, non sei più in grado di farlo, perché hai bisogno di quello che lo progetta da un punto di vista estetico, c'è un punto di vista, bisogno di quello che crea i database sotto i quali, che sono poi il fondamento del sito stesso, quello che programma per fare in modo di accedere ai database e restituire i risultati, quindi sono tre persone almeno, capite? Per la stessa cosa. Come i medici, nel Settecento i medici, c'era il medico, c'era il cerusico, non c'era lo specializzato, ecco, a oggi siamo al cardiochirurgo d'emergenza, siamo all'endocrinologo specializzato in ipofisi, eccetera, 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 quindi vuol dire che l'aumento del sapere porta con sé necessariamente la creazione di nuove figure professionali. Quindi il mondo del lavoro si differenzia e crea nuove possibilità. No, la famosa storia per la quale dovremmo salutare con gioia questa dinamica, perché permette, no, l'ingresso nel mondo del lavoro a tante altre persone. Però questa, come al solito, è soltanto metà della storia. Perché una cosa che dobbiamo sapere è che le nostre società di solito hanno risorse limitate, il che non vuol dire che non ci siano soldi come dicono in giro, perché i soldi ci sono, capiamoci, c'è un mio collega che forse riuscirò a far venire prima o poi che si chiama Bruno Accarino, che dice che ogni volta che sente parlare di risorse scarse gli si drizzano i peli dalla rabbia, e ha ragione, perché le risorse ci sarebbero, il problema è che stanno nei posti sbagliati, ma prescindendo da questo, comunque sono risorse limitate. Ovvero sia, vuol dire che non ci sarebbero comunque le risorse per fare tutto. Allora, il grande problema di ogni gruppo sociale è: a chi dare le risorse disponibili? Questo è il punto. Se vi ricordate, quando abbiamo parlato di set di valori, di tutto questo, abbiamo detto cos'è un set di valori? È il criterio di scelta del desiderabile. Allora, se un gruppo ritiene che è importante la vita artistica del suo paese, darà le risorse a quelli che fanno arte. Se un gruppo ritiene che è importante l'economia del suo paese, darà le risorse a quelli che si occupano dell'economia, e poi ovviamente a seguire nella scala delle priorità che abbiamo visto quando abbiamo fatto la famosa ricerca, il famoso esercitazione di gruppo sui valori, no? Quindi i valori da questo punto di vista sono il criterio con il quale si utilizzano le poche risorse disponibili per tutto quello che bisognerebbe fare. Poto gli alberi o metto a posto le buche delle strade? Apro gli asili oppure gestisco la situazione dei migranti oppure gestisco la situazione dei poveri e di quelli che non hanno abbastanza soldi per la pensione? Sono tutti snodi, sono tutte scelte che vanno fatte, capite? Perché non bastano i soldi per definizione, che poi dopo vengano gestiti o rubati è un altro discorso, ma fondamentalmente le nostre società vivono da sempre in un equilibrio di risorse insufficienti, di risorse scarse. Questo che significa? Perché ne parliamo? Perché evidentemente il fatto che si generino dei posti in un qualche tipo di mercato, in qualche tipo di impresa, in qualche tipo di attività professionale, non avviene stante fermo tutto il resto. Cioè, per i posti che si creano, altri se ne distruggono. Quindi il mio problema è che devo vedere se il saldo finale fra posti persi e posti creati è positivo o no, perché se io faccio 500.000 posti nelle information technology che vanno soltanto fighe, quanti posti ho detto? 500.000, però ne perdo 1,5 milioni nell'industria, il saldo è negativo, ho perso 1 milione di posti di lavoro, anche se ne ho creati, so se mi spiego. E questo è il grande problema col quale ci stiamo confrontando un po' tutti e che purtroppo giace in agguato nel vostro futuro. Perché la specializzazione attuale è una specializzazione che, come dire, crea posti di lavoro, ma ne sacrifica molti di più. E i posti di lavoro che vengono a generarsi nuovi non sono di, sono spesso e volentieri pochi, perché noi oggi abbiamo modo di fare tanto lavoro con una persona sola, grazie alla programmazione, ai computer, le tecnologie, eccetera, no? Pensate soltanto al gap che c'è oggi in agricoltura. Prima il 90% della forza del lavoro disponibile era in agricoltura, oggi c'è l'8%. Ed è sufficiente, anzi addirittura pletorico, a volte. Quel 90% dei posti che ci siamo persi, che fine ha fatto? Tutti in industria? No? Quello è il problema, cioè noi la differenziazione di oggi è più qualitativa che non quantitativa. Per cui si fanno nuovi posti di lavoro, ma sono pochi rispetto a tutti quelli che non servono più. Perché una volta che tu meccanizzi una fabbrica, mandi a casa, come state vedendo, non so, Termini Imerese, no? Tutte queste situazioni con le quali ci confrontiamo quotidianamente, migliaia di persone. E non servono tutte queste migliaia di persone nei nuovi settori, e soprattutto servono persone con delle competenze completamente diverse. Tu non prendi un tornitore e improvvisamente lo fai diventare uno specialista di comunicazione. Per quanto tu possa risocializzare, è difficile. Capite? Per cui oggi noi ci troviamo, come esito di questa differenziazione, che la soglia di rischio per l'attività lavorativa è scesa ai 40 anni. Oggi come oggi, se voi andate a leggere i giornali o su internet, scoprite che è pieno di quarantenni che sono stati licenziati o messi in mobilità perché non più necessari nei posti dove erano e che non hanno praticamente nessuna speranza di essere riassunti, perché non hanno le competenze che vengono richieste dal mercato del lavoro, perché sono comunque spesso sindacalizzati, perché hanno un curriculum alle spalle che fa in modo che debbano in qualche modo essere valutati un tot, no? Quindi che succede? Che si fanno contratti a scadenza per i giovani che non hanno nessuna esperienza, non hanno nessun tipo di capacità rivendicativa, e vengono mandati a casa quelli che invece potrebbero in qualche modo fare vertenze, avere pretese, richiedere trattamenti equi e via discorrendo. Questo è l'esito al quale stiamo assistendo oggi. Quindi, come vedete, il processo di differenziazione, prima di dire che è un'ottima idea, freniamo i freni, perché diciamo che comincia a essere un discorso un po' troppo complicato, perché diciamo per carità, il sapere va costruito così, anche se poi lo negheremo fra poco, ma ad ogni modo questo modo di costruire il sapere senza un limite, di nuovo come al solito, senza una minima attenzione ai risultati poi di lungo periodo che porta, è un modo di costruire il sapere che probabilmente ci sta costando il benessere, la capacità di sopravvivere con quanto gruppo stabile e via discorrendo, perché in effetti il problema è tutto lì. Perché se da una parte c'è perdita di visione prospettica e strategica, nel senso che appunto gli specialisti capiscono soltanto la loro specializzazione e non sono in grado di decidere se possono sacrificare qualcosa della loro specializzazione a qualcun altro in un'ottica più ampia, dall'altro punto di vista questa differenziazione sta comportando anche dei problemi pratici, capite? Perché la dinamica che si è instaurata oggi è di rendere la forza lavoro pletorica, inutile. Il che è paradossale, perché noi dovremmo essere una repubblica fondata sul lavoro, ma hanno detto, no? A parte che su questo potrei discutere estensivamente, perché il lavoro, ripeto, non mi sembra dovrebbe avere il ruolo che gli abbiamo assegnato, ma a parte questo, se l'abbiamo assegnato almeno diamolo, no? Cioè, dovrebbe essere una cosa abbastanza filante. Invece oggi come oggi, chi è che va forte nelle borse o sui famosi mercati, che non si sa mai chi diavolo siano? Le aziende che licenziano. Una qualunque azienda si presenta sul mercato e dice: io mando a casa 15.000 persone, e tutti, vai, evviva, compriamo le azioni di questi che ci costano, ci convengono. Ma i 15.000 che vanno a casa? È solo un problema dei 15.000? O è un problema più ampio? Che quello che è in crisi oggi è la circolazione della ricchezza, non tanto e non soltanto un problema di redistribuzione etico, ma anche un problema funzionale, se vogliamo proprio essere economici, perché che vuol dire 15.000 persone che non lavorano più? Vuol dire 15.000 stipendi in meno, che non sono soltanto delle 15.000 persone, ma sorreggono un reticolo più ampio e soprattutto sono risorse che dovrebbero entrare nel mercato per l'acquisto delle merci. Quindi se io non ti do i soldi con i quali tu dovresti comprarmi le merci, io le merci perché le costruisco? Non so se vi siete mai posti questo problema, che è interessante, perché è il problema del consumismo di oggi. Cioè, io perché produco se nessuno è in grado di comprare? Perché produrre è bello in sé? Non mi pare, visto che ci sta costando pure l'ambiente dall'altra parte. Quindi viene a mancare il fondamento stesso della dinamica. Finché tu redistribuisci dei fondi e con questo giro di compravendita costante tutti stanno più o meno bene, lo posso pure accettare, prescindendo dal fatto che appunto l'ambiente ne risente perché lo depredi per le materie prime e lo avveleni con gli scarti, ma questo è un altro discorso. Ma semplicemente da un punto di vista di logica, di processo, quando questo processo porta al fatto che ci sia il 10% della popolazione mondiale che è straricca, il 90% che no, Perché? Perché dobbiamo continuare a porci il problema della patrimoniale, tanto per tornare all'oggi, no? Perché devo dire, oh poverini, quelli con i capitali sputati, gli pio solo l'1,5%. Ma il 15% dovevi piare, non l'1,5%, anche il 20%, per quanto mi riguarda. Non capisco il senso altrimenti. Capite? Perché queste risorse non tornano sul mercato. Questo è il dramma. Cioè, noi stiamo continuando a ragionare di economia con un vecchio modo di fare che andava bene probabilmente nell'Ottocento, perché nell'Ottocento l'azienda, la fabbrica era effettivamente un redistributore, un moltiplicatore di reddito, che stava sul territorio, non si poteva muovere, dava da mangiare a un sacco di gente, creava un indotto tutto intorno, portava i traffici, portava ricchezza. Oggi no, perché oggi l'imprenditore nostro, delle società occidentali, parlo dei nostri in particolare, apre la fabbrica in Cina, in una zona dove non paga tasse, dove non insegna niente a nessuno e dove paga stipendi da fame. Per cui che me ne frega a me del fatto che lui se fa l'azienda in Cina per vendermi, poi vendere a me delle montature d'occhiali, delle scarpe, dei pantaloni che non mi servono e per comprare i quali devo indebitarmi. Non so se vedete come funziona, è peculiare, però funziona così. E noi stiamo lottando perché ricominci a funzionare così, il che è il quanto di più stupido mi possa venire in mente. Invece che qualcuno salzi e dica, oh ragazzi, è una stronzata, facciamo altro. È ora, anche perché il tempo scarseggia. No, invece no, facciamo di tutto per poter ricominciare a fare ste cazzate che stiamo facendo da 60 anni. Vabbè, comunque. Quindi differenziazione. Iperdifferenziazione, specializzazione sia nel campo del sapere che nel campo della professione. Però, ripeto, per comprendere bene la questione dobbiamo avere una visione un tantino più ampia. Quindi non è semplicemente un problema di che figo abbiamo creato 50 posti di lavoro da sta parte, quando dovremmo dire che figo abbiamo creato 50 lì e non ne abbiamo persi altrove, per cui vuol dire che sono 50 posti guadagnati. Il problema è che nel passaggio da una forma di economia all'altra, questo saldo spesso e volentieri non è così evidentemente positivo. Le forme, finora noi abbiamo visto 4, diciamo, fasi economiche, no? L'economia primaria era l'agricoltura, e abbiamo ben presente. Poi c'è stato il secondario, che era l'industria, quindi passaggio dalle campagne alle città con aziende, eccetera, eccetera. E lì più o meno c'eravamo ancora. Poi c'è stato il passaggio al terziario, no? Quello di cui si parla tanto, il terziario avanzato, tutte queste cose, ovvero sia i servizi. Quindi dalla produzione dei beni base, quindi del cibo, alla produzione di beni non base, quindi accessori assortiti, alla produzione di beni immateriali direttamente. E poi stiamo andando verso il quaternario, che suona male ancora perché fa venire in mente le ere geologiche, credo che troveranno un'altra etichetta prima o poi, ma comunque l'idea generale è questa. Il passaggio dal terziario al quaternario è ancora peggio, perché si avvale, come dicevamo, di tutto un arsenale di strategie di lavoro, di scoperte tecnologiche, di nuovi saperi, che fanno sì che pochissimi possano risolvere le questioni relative al tutto. Quindi la domanda che si pone la società moderna, anzi contemporanea, perché moderna non è più applicabile, è: come campiamo noi nei prossimi anni? Cioè, chi fa che? Perché il culto del lavoro del quale ci stiamo occupando da un po', ovviamente origina quando? Quando la risorsa più importante è l'essere umano, quindi a fine Settecento, grosso modo. Nell'idea che la piena occupazione fosse la condizione naturale delle società. Oggi questa prospettiva non vale più. Oggi la piena occupazione è un miraggio, a meno che non si cambi radicalmente il sistema di produzione e l'apparato economico. O torniamo all'artigianato, allora può anche darsi. Ma se continuiamo come stiamo continuando oggi, la piena occupazione non ha senso. Tant'è vero che sono 6 anni che tutti ci dicono, oh, però che strano, c'è ripresa senza produzione di nuovi posti di lavoro. Che strano, veramente. Basta leggere 2 libri e capisci perché, non devi essere un genio, evidentemente. Però siccome abbiamo un sapere parcellizzato e stupido, sta cosa la capiamo molto lentamente e con calma. Il problema però è questo. 5 minuti di break. Domande su quel... Sì. successo?
Piove.
Oggi piove.
Sì, in merito a questo quarto settore.
Il quadernario?
Il quadernario, sì. Quanto c'è del primario, secondario e terziario nel quaternario?
Beh, diciamo che al momento non è molto chiaro. Sicuramente primario e secondario nulla. Il problema è il tipo di servizi che dovrebbero essere resi e il modo in cui sono concepiti fondamentalmente. Nel senso che ci sono dei grandissimi cambiamenti ai quali non stiamo facendo caso, tanto per cambiare, perché siamo un po' così distratti, dei quali per esempio sono stati splendidamente descritti da Jeremy Rifkin in un libro che si chiama L'era dell'accesso, che parla del cambiamento dell'idea di proprietà privata e della sua trasformazione in accesso, nel senso che io non ho più bisogno di avere dei beni, ma devo poter accedere a dei servizi. Quindi prendo la macchina in leasing, affitto casa, e questi sono gli esempi che a noi vengono più spontanei, ma altrove, spesso e volentieri nei paesi anglosassoni, per esempio, si affitta il vestito per una sera, si affitta noi affittiamo la macchina per il matrimonio, tanto per dirne una, no? Quella volta lì, una tantum, eccetera, o alcuni di noi lo fanno perlomeno. E quindi c'è evidentemente un diverso tipo di rapporto con le cose, che configura anche un diverso status nel rapporto secondario, cioè non c'è più la condizione di venditore-cliente in un rapporto discreto, quanto c'è la condizione fornitore-utente in un rapporto continuo, che è quello che stanno cercando di fare tutti quanti su internet, la telefonia, l'energia, eccetera, eccetera, no? Cercano tutti di trasformare questi rapporti in un qualcosa che duri e che in qualche modo diventi stabile per fidelizzare il cliente, il quale cliente altrimenti tenderebbe ad andarsene. Perciò, come dire, tutto questo insieme di cambiamenti che definisce un probabile quaternario, anche se secondo me è un tantino presto per parlarne, se devo essere onesto. Se ne parla, però nella prassi non mi pare di vederlo oggettivamente ancora. Se non forse, ecco, per esempio il cloud computing potrebbe essere un problema di questo genere. Quello che mi pare di vedere è che comunque si tratta di un qualcosa che moltiplica le dipendenze. Questa è una cosa che noi continuiamo a non voler vedere, ma noi siamo molto più dipendenti di prima, sempre più dipendenti da altri, in modo non gestibile, non paritario, assolutamente squilibrato, nel senso che noi, ecco, vogliamo navigare, ci sentiamo liberi, ma di fatto c'è un provider che ci permette di farlo. Come ci permette di farlo? Spesso non lo sappiamo. Vogliamo telefonare, siamo liberi di telefonare, ma c'è un provider che ci permette di telefonare. Continua ad essere sempre peggio da questo punto di vista. La nostra cultura ci espropria costantemente, che è un problema, è anche il problema del sapere esperto, no? Sono tutte facce dello stesso problema, nel senso che noi siamo in una, se dovessimo vivere e fare quello che vogliamo fare, cioè noi potremmo definirci autonomi oggi? Non ci credo. Ecco. Potremmo definirci autonomi? No, non c'è nessuno di noi che è in grado di fare quello che ha bisogno di fare da solo. E se tu volessi farlo probabilmente sembreresti un sociopatico, perché per poter sopravvivere in modo autonomo dovresti vivere in una fattoria da qualche parte, senza corrente, senza telefono, senza connessione internet, senza nulla, tu e le cose che ti fanno campare, e staresti sereno. Però vedete che è una condizione abbastanza complicata, cioè anche qui evidentemente c'è bisogno di un trade-off. Credo che però al momento questo trade-off sia sbilanciato, nel senso che noi siamo quelli che danno e basta. Cioè, si è creato un sistema, quello famoso con la S maiuscola, come dicono anche per esempio in Torchwood, come vi dicevo, che sembra avere una sua logica personale, no personale forse, diciamo una sua logica specifica, autoreferente, e del tutto dimentica di quelle che sono le esigenze che l'hanno generato, che è la classica dinamica forma vita di Simmel, peraltro. L'idea di concetto zombie che girava ieri, da questo punto di vista si sposa perfettamente. Non ci sono solo i concetti zombie, ci sono anche le forme zombie, ci sono delle forme che non servono più a niente se non a se stesse e che noi continuiamo a tenerci fra i piedi. Pensate alle province, tanto per dirne una, per rimanere nel pratico, no? Forse ce ne riusciamo a liberare, ma quanti anni sono che si dice che non servono a nulla? Le province servivano a quelli che lavoravano in provincia, in ultima analisi, o a permettere ad altre entità di avere dei ritorni, eccetera, ma comunque non facevano niente di particolare, una forma istituzionale, come abbiamo visto l'altra volta, che non onorava il suo patto costitutivo. Quindi, insomma, c'è da, purtroppo, insomma, come dire, il momento attuale è piuttosto complicato da tutti i punti di vista. E quello che ci manca è la capacità di trovare gli strumenti per comprenderlo. Dal che tutti i miei corsi per fare in modo che possiate pensare per conto vostro, insomma, è tutto abbastanza connesso al complesso. Allora, come al solito, uno comincia un discorso e poi vengono in mente centinaia di cose che vanno dette ulteriori, per cui andiamo ancora un po' avanti con la faccenda della differenziazione. Che stavo guardando il libro di Mongardini, il quale mette in luce una serie di cose che effettivamente meritano di essere dette. Prima però vorrei chiudere il problema della solidarietà, perché l'ho lasciata un po' appesa. Allora, abbiamo visto che questa teoria di Durkheim si occupa, distingue due forme di solidarietà: la solidarietà meccanica, che è propria delle società primitive, chiamiamole così, tradizionali, e la solidarietà organica, che invece è propria delle società moderne. Evidentemente, dal punto di vista di Durkheim, la seconda è molto meglio della prima, chiaramente. Però, come spesso accade in Durkheim, c'è da ragionarci un po' sopra. Allora, prima di tutto la domanda è: perché uno strutturalista discorre di solidarietà? Cioè, secondo voi, il concetto di solidarietà in quale sfera di senso rientra? Quella della struttura o quella dell'azione? Però Durkheim è uno strutturalista. Allora, come vedete, questo mi torna comodo, perché è un po' quello che trovate nel mio libro quando parlo della ragione. Nel dibattito pubblico, nell'opinione pubblica di oggi, nel modo in cui che noi abbiamo di costruire gli argomenti e la nostra vita in comune, le parole sono molto importanti. Per cui gran parte delle battaglie serie, profonde, che vengono condotte per le visioni del mondo hanno a che fare con le parole. Non è quindi un caso che Durkheim vada a parlare di solidarietà, che è una delle parole forti dell'avversario. Non so se mi spiego. Solidarietà è un qualcosa che gioca sulla positività dell'essere umano, non su un pessimismo antropologico. E quindi perché Durkheim ne parla? Per dimostrare che quell'idea è sbagliata. Tant'è vero che ci restituisce un'idea di solidarietà che non è niente di solidale. Non so se sta cosa è chiara. Cioè, lui prende e dice: allora sì, io mi confronto con te, io parlo di costrizione, in qualche modo di ordine, e tu mi parli di solidarietà, di rapporto, di relazione. Vediamo, è vero? No, perché la solidarietà non ha niente a che fare con l'universo emozionale, con l'universo etico, con l'universo relazionale, ma ha a che fare con l'universo egoistico del ritorno. Cioè, io sono solidale con gli altri solo perché mi conviene. Capite? Quindi di fatto Durkheim ottiene due risultati. Uno, mette una pietra fondante nel suo sistema di ragionamento; due, priva gli altri del loro strumento, perché la solidarietà di cui parla lui non è la stessa di cui parliamo noi. E lo stesso accade per il termine ragione. Non è casuale che ve lo sto dicendo, perché quando andremo a vedere tutto ciò che si è detto della ragione da quando si è cominciato a discorrere di questo termine ad oggi, vedremo che ognuno, ogni movimento, ogni corrente, ogni autore tenta di proporre una sua ragione. Perché sono, come dire, oggetti di dibattito talmente importanti che se li conquisti c'è un effetto moltiplicatore nella pubblica opinione, nella propaganda, nella convinzione che sei in grado di trasmettere agli altri, capite? Io non a caso nel libro parlo di quote del Carso, no? Perché sono battaglie di trincea quelle che si hanno sui termini. La nostra forma, l'abbiamo visto con Morin più volte, razionalismo e razionalità non sono dibattiti, non è una finezza che lascia il tempo che trova, sono proprio due modi di vedere il mondo diversi. Razionalità è un'attività aperta che costantemente si confronta con il reale e tenta di comprenderlo ed è disposta a dire ho sbagliato. Razionalismo è imporre al reale il proprio letto di Procuste, sono due cose radicalmente diverse, capite? Allora, nel momento in cui io decido che la ragione, che è comunque lo strumento di entrambe le attività, vuol dire utilità, Sto dando una svolta completa a un intero sistema culturale. Sto ponendo dei limiti e dei modi di concepire le cose che vanno in una direzione ben precisa. Non lascio più libero corso a quella che potrebbe essere la cultura. Noi siamo passati dalla ragione utilitaria alla ragione economica, alla ragione finanziaria, che sono tutti degli impoverimenti dell'idea di ragione. La ragione è uno strumento di comprensione e di messa in forma della realtà. Noi, dicendo che la ragione è utilitaristica, quindi deve interessarsi di ciò che è utile, diciamo che interpreteremo la realtà in chiave di utilità pratica. Tutto il resto della realtà non c'è più, lo perdo. Tutto quello che della realtà è incanto, mistero, fascino, sorpresa, meraviglia, gratuità, tutto questo scompare. E poi mi parlano del disincanto della ragione moderna, e grazie al cazzo rimane una cosa che è di una noia mortale. L'idea che il mondo serva soltanto ai cavoli nostri, ma come ci è potuto avere in mente? Però questo è quello che facciamo noi. Noi diciamo del mondo: gli do valore se mi serve, allora va bene la cozza perché la mangio e non va bene la zanzara perché mi dà fastidio. Ma è un modo di ragionare stupido, perché come al solito non tiene conto degli equilibri generali. Io non posso avere un mondo pieno di cozze senza manco una zanzara, perché che io voglia o no, la zanzara serve a qualcos'altro. Ma ripeto, come vedete, quando dico che la zanzara serve a qualcos'altro ricado un'altra volta nello stesso argomento. Il problema è che la zanzara ha diritto di esistere quanto me. Capite? Perché se io salvo la zanzara dicendo non serve a me ma serve a lei, all'ecologia, è uguale. È come a dire che non può esistere nulla che non serva. Ma chi l'ha detto? Perché? Perché deve sempre servire a qualcosa? Quindi la frontiera per scardinare il nostro modo di vivere è l'inutile, il gratuito. Questo è quello che ci deve far riflettere, quello che dovrebbe scardinare le nostre certezze stupide. È questo. A me piace passare un pomeriggio in panciolle senza dover fare niente, lo adoro. E non serve a niente, a meno che un'altra volta non lo reinterpreti come il modo in cui ragioniamo noi oggi: le ferie servono così mi ricarico per lavorare meglio. Ma di che? Quando mai? Perché? Dove sta scritto che io devo ragionare e funzionare come un phon o come un motorino? Io sono un essere umano, posso anche fregarmene di produrre. Capite? Come è successo per milioni di anni, voglio dire, tra l'altro, non è che è una cosa dell'ultimo momento. Ma essere utile è una forma di giudizio autoritario, dicotomico e stupido. Capite? Però nel momento in cui la ragione è diventata ragione utilitaria, tutto questo insieme di stupidità è diventato modo di pensare. Allora noi oggi ragioniamo in termini: mi serve? No, non lo faccio. Nell'idea stupida, peraltro, di sapere cosa mi serve, che non è assolutamente ovvio, come credo di avervi spiegato ripetutamente. Io non so cosa mi servirà domani. Come diceva Steve Jobs, domani potrò dire quello che mi serve nel momento in cui lo sto dicendo di ciò che ho fatto prima, ma non oggi dire allora faccio questo perché così domani. Perché domani, come diceva il cinema famoso, è un altro giorno, no? C'è un nostro grande filosofo estremamente poco trattato che si chiama Giorgio Colli, si chiamava Giorgio Colli perché ci ha lasciato, che diceva che la necessità è quello che ci sta uccidendo e che non è detto che il sole sorga tutti i giorni, ma noi tendiamo invece a darlo per scontato. È un esempio estremo, evidentemente, però anche lì, nelle vecchie culture, non era per niente ovvio che il sole rinascesse tutti i giorni. Tant'è vero che ci stiamo avvicinando, non so se lo sapete, al San Giovanni che c'è adesso nei giorni di Natale, no? Non so se l'avete notato, ma noi abbiamo due San Giovanni nella tradizione cattolica. Uno d'estate e uno d'inverno. Casualmente entrambi stanno vicini al solstizio. Casualmente, ovviamente, è ironico. Perché quando si sono fatte queste cose avevano tutti le idee molto più chiare di noi di come andavano le cose. Allora, il solstizio è normalmente un momento topico. Le antiche culture erano terrorizzate dai solstizi. Perché il sole si fermava e non era detto che tornasse indietro. Siamo noi che siamo convinti che il sole tornerà sempre indietro, anche se la scienza ci dice che no, probabilmente in capo a qualche miliardo di anni sarà diventata una palletta piccolina bianca pure lei, o quello che è, una nana di qualche altro genere, ma noi che ci frega di qualche miliardo di anni, quindi siamo sicuri che il sole sorga. Ma noi siamo sicuri che il sole sorga, i nostri predecessori non lo erano per niente, capite? E facevano tanti riti interessanti, tant'è vero che cosa succede alla notte di San Giovanni a giugno? La notte di San Giovanni a giugno si fanno le feste con i fuochi e tutti saltano sopra il fuoco, dice ammazza che scemi, no? Perché se noi ragioniamo in chiave mitico-simbolica, che è quella della quale stiamo parlando ormai da mesi e di cui parlava ieri Panagiotis quando parlava del mitos contro il logos, quello è il segno della coscienza dell'aver raggiunto il solstizio, perché il sole non salirà più di così, io ci posso saltare sopra perché non mi raggiunge. Quindi io in qualche misura domino questa situazione e questo rischio e affermo la mia buona volontà per quello che sarà poi il prosieguo. Quindi in qualche modo faccio sì che il sole continui a esserci. Noi abbiamo sempre, o perlomeno sempre, spesso, partecipato delle cose del grande mondo con i nostri riti. Tant'è vero che non è casuale che il 25 dicembre sia la nascita di Gesù Cristo, che ovviamente al tempo in cui è nato nessuno si era messo a segnare quando era, né se c'era dicembre o meno, insomma tutta una serie di cose. Però casualmente è la stessa data di nascita del Dio Mitra, ed è la stessa data di nascita di un'altra infinità di dei, perché quello è un momento particolare, è il momento del solstizio, il solstizio che ricomincia, il solstizio basso. Le giornate cominciano a ricrescere non a marzo, ma ricominciano a crescere il 26 dicembre, ma prima il 24, però insomma non stiamo a guardare il capello, come si dice. Da un punto di vista simbolico lascia il tempo che trova. Però non è casuale che ci siano dei santi, dei San Giovanni in entrambi i casi, perché Giovanni è un termine che è un nome che ha una lunga storia etimologica alle spalle, e quindi casualmente, dicevo, ci troviamo un San Giovanni Evangelista il 23 giugno, non mi ricordo, e un San Giovanni Battista, che è quello famoso, la testa e tutte le cose, al 27 dicembre. Quindi insomma ci sono tutta una serie di osservazioni che rendono il mondo interessante. Il problema è che noi spesso non siamo interessati a farlo diventare interessante, ma preferiamo sta noia mortale che ci hanno propinato. Come c'era arrivata San Giovanni? Prima? Ah, è così, l'ovvietà della questione, il fatto che il sole non sorga oppure sorga e tutte queste cose qui. Insomma, noi viviamo di una serie di convinzioni molto forti, molto marcate, che sono tutte discutibili dalla prima all'ultima. E quest'idea appunto della necessità degli avvenimenti è un'idea che ci ingabbia, ci impedisce di pensare, ci impedisce di riflettere, ci impedisce di essere quelli che vorremmo essere. Allora, se la necessità cosmica ce lo fa, figuratevi quanto ce lo può fare la necessità utilitaria, cioè il fatto che noi viviamo per produrre. Cazzo, ma siamo api operaie, siamo formiche, che voglio dire, tutta la stima, però insomma uno potrebbe ambire a essere qualcosa di più, no? Allora io posso vivere per altro, o anche per altro, ripeto, visto che abbiamo a disposizione un paradigma inclusivo, quindi possiamo ragionare in termini di et. Marx, il tanto vituperato Marx, che diceva che la mattina si sarebbe andati al lavoro, il pomeriggio si sarebbe dipinto e la sera si sarebbe andati a pesca. Perché tutto fa parte della nostra vita. Il nostro modo di ragionare invece qual è? Quello che c'è una figura cruciale della nostra vita, che è quella che dà senso al tutto, che è il lavoro, mistero, e tutto il resto che è inutile. Anche se poi nella prassi noi siamo i primi a dimostrare che non è vero. Perché ci interessa molto di più il tempo libero, che tra l'altro faccio presente si chiama libero perché implica che il lavoro è una forma di costrizione, nei termini c'è scritto, insomma non è che me lo sto inventando io, tempo libero vuol dire, no? Ecco, tempo di qualità, cioè abbiamo tutti i modi di dire di questa cosa che sono il contrario di quello che predichiamo, ma siamo abituati. E quindi il tempo libero evidentemente potrebbe avere un altro scopo. No? Non quello di ricaricare batterie così te fai un'altra tua palle per 11 mesi e poi ricominci, cioè, è un modo di pensarsi stupido, se ci fate caso, molto stupido. Però ci siamo arrivati per colpa della figura della ragione che abbiamo sposato. Quindi quando si parla della conquista, voi ormai ragione è un termine che in sé significa praticamente nulla, ci sono tante ragioni, c'è la ragione sensibile di Maffesoli, c'è la ragione cinica, e quell'altro che non mi ricordo come si chiama, beh, uguale. Comunque poi c'è la ragione utilitaria, c'è la ragione economica, ci sono una miriade di ragioni per dirci che il modo in cui noi mettiamo in forma il mondo è vario. Capite? Tu puoi decidere di fare la ragione economica, padrone, ma tienitela per te, non vedo perché tu me la debba imporre pure a me come idea. Capite? Allora si combatte per prendere le parole. Durkheim ha combattuto per prendere la solidarietà, c'è anche riuscito in certa parte, ma mica è finita lì, ha anche combattuto per prendere il suicidio. Perché? Perché il suicidio nella tradizione romantica è il gesto soggettivo per eccellenza. Pensate, non so, alle ultime lettere di Jacob Ortis, quanti di voi si sono divertiti a scuola con le ultime lettere di Jacob, bellissimo, tagliamose, ecco, quello. Però, cos'è? È il modo attraverso il quale il soggetto proclama la sua indipendenza dal contesto, cioè, ah sì, allora m'ammazzo. Quindi, di nuovo, un gesto di azione, un gesto soggettivo, un gesto di libero arbitrio. Che vuole dimostrare Durkheim? Che non è vero per niente, ovviamente, perché altrimenti perché si metterebbe a studiarlo? Lo studia e ci dice che è un problema strutturale, manco a dirlo, ovvero sia sei spinto al suicidio da circostanze esteriori. C'è il suicidio altruista, il suicidio egoista e il suicidio anomico. Ma non stiamo a entrare dentro nella casistica, che non so se la tratta Mongardini, ma è uguale. Però è interessante il suicidio anomico, quello lo vediamo un attimo al volo, perché è molto, molto strettamente connesso con l'idea degli strutturalisti. Che vuol dire anomia? Che significa? Significa mancanza di norme. Ed è un'altra dei grandi contributi alla comprensione della realtà della corrente struttural funzionalista, devo dire, è un concetto, adesso vediamo un po' meglio perché merita. Allora, anomia vuol dire mancanza di norme. Durkheim usa il termine in modo, come si direbbe in matematica, facendo un esempio al limite, diciamo, no? Come concetto limite. Dice, se, visto che l'uomo è, poveraccio, del tutto inadatto a vivere in modo indipendente, se si verificasse una situazione di anomia, quindi di mancanza di norme, l'uomo non saprebbe cosa fare e si suiciderebbe. Perché se tu all'uomo non gli dici le cose, l'uomo è the tech e non capisce. Oh. È evidentemente un concetto limite perché? Perché, cioè, ve lo potrei chiedere all'esame questo, io in effetti. Sarebbe una bella domanda universitaria. Diciamo che questa me la brucio, ma ogni tanto mi vengono delle domande intelligenti da fare in sede d'esame. Perché è ridicolo rispetto a quello che voi sapete? Ecco, qualcuno viene in mente quale concetto potrebbe aiutarci a debellare l'idea di anomia durkheimiana?
Che l'animale non ha bisogno proprio di regole date da altri uomini, ma...
Questa può essere una buona chiave di lettura, per quanto un po' parziale, nel senso che abbiamo visto che l'uomo in quanto a istinti sta piuttosto scarso. Però diciamo che comunque, insomma, dovrebbe esserci i famosi istinti di sopravvivenza, ma visto come stiamo distruggendo il pianeta io ho qualche riserva. Ad ogni modo, diciamo che tendenzialmente questa può essere già un'idea. Poi? Beh, ma Freud infatti, come dire, era antro della banda anche lui. Perché però non è pensabile l'idea di anomia come la mette giù Durkheim? Cioè, un'assenza totale di norme.
Perché tendenzialmente noi le regole ce le diamo già dalla preistoria, cioè voglio dire, già solo il fatto di non andare in un determinato posto perché in quel posto lì rischi la vita è una già una regola.
Sì, però c'è un concetto che abbiamo visto che vanifica quest'idea ed è quello di cultura implicita. Cioè non è pensabile un essere umano che non abbia regole, perché noi le regole ce le abbiamo da prima di sapere, da prima di esistere in un certo senso. Non proprio, perché c'è il problema della socializzazione e della trasmissione del sapere, quella era una constatazione più che altro. Non so se mi spiego. Cioè, nel senso che la cultura implicita è qualcosa che, come abbiamo visto, avviene a prescindere sia da lui che da quelli che lo trasmettono. Questa comunque è una regola esplicitata in un certo senso. No, perché è comunque frutto di trasmissione culturale, ma è una trasmissione culturale con la quale noi non abbiamo spesso e volentieri dimestichezza. Cioè non sappiamo che avviene, ma avviene. Capite? Quindi chiunque di noi, a meno di non essere Tarzan nato in mezzo ai lupi, ha delle regole. Magari non saranno scritte nei codici, non avranno una valenza formale, ma esistono e come. Tanto è vero che negli ultimi casi recenti in cui si sarebbe potuta avere anomia, prendiamo l'Iraq per esempio, no? C'è stato il crollo dello Stato, quindi quello che probabilmente Durkheim intendeva con mancanza assoluta di regole, e hanno smesso di esistere e di funzionare? No, sono tornate alle regole precedenti, alle regole claniche. Quindi in un certo senso è difficile, o io credo sia assolutamente impossibile, immaginare un uomo senza regole, capite? Semmai senza regole formali potrebbe darsi, ma quello che noi vediamo della mancanza di regole formali è che comunque si sopravvive, quindi su questo insomma si può discutere estensivamente. Però il concetto è interessante, c'ha quel qualcosa che sembra in grado comunque di spiegare le cose, per cui lo riprende dopo Durkheim un altro grande struttural funzionalista, che è Robert Merton, ma lo cambia in modo significativo. Allora, non è più un problema di non esistenza di regole, di mancanza di regole, ma è un problema di iato tra strutture. Mi spiego meglio. Abbiamo visto che gli structural funzionalisti ragionano in un certo modo e Merton non fa eccezione. Quindi Merton sostiene la necessità per la società di darsi una struttura di fini che siano appetibili dall'essere umano, perché l'essere umano da solo, poveraccio, abbiamo visto, non è in grado di pulirsi neanche il naso. Allora la società fornisce una struttura di fini, i famosi modelli di successo di cui abbiamo parlato più volte, no? Allora tu nasci oggi e ti dico: cosa pensi di voler fare da grande? Il manager, il calciatore, la modella, la velina, la meteorina, in pitch imbroglio, eccetera, eccetera. E questi sono i fini che ti vengono proposti. Però, dice Merton, oltre a questo, una società che funziona deve anche dare gli strumenti per perseguire questi fini. Se per caso fra la struttura dei mezzi e la struttura dei fini c'è discrasia, cioè non sono coordinate, si dà anomia. Perché questa reinterpretazione è estremamente interessante? Perché di fatto noi ci troviamo esattamente in una situazione del genere, ovvero sia, ci vengono proposti dei modelli di successo, ma non ci sono modi assodati per perseguirli. E questo è uno dei problemi che credo avevi già accennato quando abbiamo visto i caratteri del modello di successo corrente, no? Il modello di successo corrente cosa pretenderebbe da noi? Giovinezza, ricchezza, bellezza. Come vedete, sono tre caratteri che di cui non è che ti doti strada facendo. Cioè, giovinezza è uno spazio di tempo e fine. Bellezza, direi che continua ad essere uno status abbastanza scritto in un certo senso. C'è la ricchezza, però non ci sono dei modelli di percorso e dei percorsi stabiliti che mi facciano diventare ricco, perché no, saremmo tutti ricchi e non ci sarebbe nessun problema. Quindi che succede? Che si genera un'esigenza nel corpo sociale che non è soddisfacibile in termini correnti, in termini strutturali, capite? Quello è il grande problema. E quindi c'è anomia, dice Merton, perché la gente che fa? O rinuncia al modello di successo e quindi è frustrata e quindi vive male, oppure tenta di aggirare gli ostacoli e di procurarsi quello che gli viene chiesto in altri modi. Visto che non c'è un sistema per diventare ricco, che faccio io? O spaccio, o me prostituisco, o gioco d'azzardo. Guarda un po' i casi della vita, noi giochiamo d'azzardo come matti, miliardi e miliardi ogni volta. Perché? Per diventare ricchi. Perché l'unico modo che noi abbiamo a portata di mano, essendo onesti, ovviamente se non sei onesto è molto più semplice, ma essendo onesti oggi come oggi, è vincere e fare un 10, 13, 14, 22, non mi ricordo manco più quanti sono, ma quelli che ci propongono, perché altrimenti non ce ne sono altri, capite? Quindi la persona che volesse effettivamente dire: ok, voglio diventare quello, non ha un modo per farlo, che non vuol dire che debba riuscirci per forza, intendiamoci. Vuol dire che c'è un percorso riconosciuto che ti permetterebbe di... Tu puoi anche fallire, ma c'è la possibilità che tu ci riesca. Prendete il cursus honorum dei Romani, no? Il cursus honorum dei Romani era questo. Per riuscirci dovevi diventare deficiente. Milioni di sesterzi, amicizie altolocatissime, nascita importante, alleanze. Ma se lo facevi, diventavi console, non c'era verso. Quindi se tu volevi diventare console, il modo c'era, poi era un problema tuo se non ci riuscivi. Ma oggi come oggi, tu puoi diventare ricco, giovane e bello? No. a meno di non essere fortunato, che è una quota che non è contemplata nello structural funzionalismo. Quindi vedete che l'idea di anomia in questo modo diventa interessante, perché noi ragioniamo in chiave et-et, e quindi non diciamo con Durkheim, con Merton e Durkheim, che tutti noi abbiamo bisogno di fini socialmente legittimi, però riconosciamo che sono utili i fini socialmente legittimi. Perché? Perché se veramente accettiamo l'idea della Bildung, quindi dell'autoconoscenza, come problematica oggi, siamo anche disposti a riconoscere che molti di noi non sanno cosa vogliono diventare e hanno bisogno di qualcuno che perlomeno glielo suggerisca. Capite? Quindi effettivamente in una società che funzioni dei fini condivisi sono importanti, anche perché sono quelli che costruiscono il prestigio. Perché una delle ricadute del pensiero di Merton qual è? Che c'è il modello di successo, ma siccome non c'è un modo riconosciuto per arrivarci, chi ci arriva non è mai pienamente soddisfatto da quello che ha fatto, non è mai pienamente riconosciuto come persona di successo. Perché? Perché il sospetto ti viene, sì, sei ricco, ma che hai fatto? Hai spacciato, ti sei venduto mamma, hai ammazzato la suocera, che ti sei inventato per diventare così ricco? Che oggi come oggi più che un dubbio è una certezza, diciamo, in un certo senso, però vabbè, passiamo oltre, capite? Quindi il problema del fine condiviso è che non solo serve per far star bene quello che lo raggiunge, perché perlomeno dovrebbe essere così, ma perché questo sia riconosciuto come persona di successo, senza ombre, e quindi goda di prestigio, e quindi possa essere uno dei personaggi, in un qualche senso, di rilievo della società. Capite? Nel momento in cui questo non c'è, mancano le figure di riferimento. Manco a dirlo, ci troviamo in una situazione abbastanza di questo genere, no? Tant'è vero che quando vai a cercare figure di riferimento ne trovi 3-4, che sono quelli che leggete sui giornali, Napolitano da parte, Monti dall'altra, che tu possa essere o meno d'accordo, ma tutto il resto no. Perché? Perché appunto, perché non c'è chiarezza, perché c'è dubbio, perché c'è il dubbio legittimo spesso e volentieri sulle modalità di persecuzione del modello, capito? Quindi da una parte non c'è il modo, dall'altra c'è un'altra dinamica che è abbastanza interessante, che è quella di come dire, usare il modello per produrre colui che ci sta dentro, come uno stampino, che è quella dei reality show, tanto per dirne una, no? La logica televisiva per la quale basta essere in TV per diventare un uomo di successo, senza nessun motivo a monte, anzi, più sei stronzo prima, meglio è, perché così è più evidente la forza della televisione, che però ovviamente vanifica la questione allo stesso modo, perché che succede? Non so se ve l'ho detto, ma quando noi eravamo più piccoli tu vedevi una locandina con una faccia e sapevi chi era la faccia, oggi vedi una locandina con una faccia e ci deve essere scritto chi è, perché tu non c'hai idea, no? Quindi c'è Iris del Grande Fratello 7, Pippo degli Amici 42, e tu dici, ah, questo è uno che ha fatto Amici, come ti... dovrei conoscerlo, non lo sai più chi sono, perché è talmente a perdere come dinamica che, no, da una parte quindi infrangiamo il prestigio per modi anomici, dall'altra infrangiamo il prestigio per modalità di utilizzo della macchina per fare prestigio del tutto insensate, e di fatto ci troviamo in una società dove non c'è verso di avere prestigio, perché il prestigio si costruisce dove, come? Si costruisce con una forma di coerenza, con una forma di continuità nel comportamento, con una forma di dimostrazione pratica di capacità. Non si costruisce con gli annunci, questo è il punto. Capite? E siccome noi siamo in una logica dell'annuncio, invece, di fatto tu annunci, poi a stringere non trovi nulla e non sei più affidabile, non c'è più fiducia, no? Tutta questa serie di fenomeni e di processi è tutta strettamente correlata, perché di una persona di prestigio tu tendi ad aver fiducia. Perché? Perché è condiviso tutto l'iter che l'ha portato a diventare quello che è, tutto quanto ciò che incarna, tutto questo in qualche modo costruisce una capacità di agire di quella persona che va ben oltre quelle che sarebbero le normali attribuzioni. Faccio presente, no? Riprendiamo Monti, sul quale posso o meno essere d'accordo nel merito della manovra, però il fatto che tutto ciò stia procedendo con questi ritmi, che sono ritmi impensabili in Italia in linea di massima, su cosa si fonda? Sul fatto che Monti comunque è una persona di prestigio, nel senso che lui quello che è diventato lo è diventato in modo piuttosto evidente. Per sue doti personali, per sue capacità personali, per la capacità di tessere, per i risultati conseguiti in certi ambiti, per cose vere, non per baggianate e racconti, capite? Questo è il punto. E quindi tu comunque, come vedete, sei disposto a rischiare, sei disposto a concedere credito, sei disposto a vedere che succede, molto più che non con Pallonaro, con, vabbè, eccetera. Quindi capite che il prestigio è un ingrediente importante all'interno di una società. E soprattutto capite che la nostra struttura sociale non è fatta per costruire prestigio, né è fatta per costruire benessere, d'altro canto. Perché se abbiamo detto che il modello di successo serve anche per vedersi riconosciuti e quindi per aumentare la propria autostima, aumentare il proprio riconoscimento, il proprio benessere esistenziale, il fatto che questi modelli di successo non funzionino così è evidentemente qualcosa che comporta un prezzo da pagare. No? E dove lo vedi questo? Nella prassi. I titolari dei modelli di successo spesso e volentieri non sono felici per niente. Prendete Amy Winehouse, che è l'ultima della lunga serie, ma poi insomma vai a prendere gli attori, vai a prendere i manager e che scopri? Che quello si spara, quell'altro è sesso dipendente, quell'altro è drogato. Insomma, diciamo che non sono proprio esattamente quello che ti aspetteresti dal modello di successo. Il modello di successo è uno che sta bene, questo ti aspetti, perché è fatta apposta. Cioè, l'idea generale di tutta questa costruzione sociale è quella di farti star bene, o perlomeno lo era, ma poi ovviamente c'è tutto un po' così, modificato strada facendo. Però il fatto che questi modelli di successo non portino gli stessi titolari dei modelli di successo a una soddisfazione esistenziale, in qualche modo dovrebbe dirci che probabilmente c'è qualcosa che non quadra. Quindi, ricapitolando, solidarietà organica ed inorganica, no scusatemi, meccanica ed organica, anomia da un punto di vista di Merton e dal punto di vista di Durkheim, logica della scelta degli oggetti da parte di Durkheim, quindi solidarietà e suicidio come bastioni avversari da espugnare fondamentalmente, e stesso tipo di dinamica nei discorsi che faccio io nel libro per quanto riguarda la ragione. Tutti quanti i grandi autori tentano di imporre il loro utilizzo del termine, perché nel loro utilizzo del termine c'è una possibilità di modifica e di influenza. Non è casuale che la ragione che propone Maffesoli in un libro che chi volesse avere un minimo di vita intellettuale vivace dovrebbe leggere, si chiama Elogio della ragione sensibile. Che vi fa venire in mente l'idea di ragione sensibile? Alla luce delle nostre lezioni già fatte? E quindi? That's it, è quello che in italiano si chiamerebbe un ossimoro. Che vuol dire? Vuol dire predicare di un aggettivo di un sostantivo che non lo potrebbe contemplare. Allora, perché ragione sensibile è un ossimoro? Per quello che abbiamo detto l'altra volta, perché la ragione occidentale si è costruita come a prescindere dai sensi, anima e corpo, inganno dei sensi, inganno delle percezioni, inganno delle emozioni, chiarezza della ragione logica, no? Quindi ragione sensibile è già pensiero complesso, in un certo senso, già è TET. E il titolo è interessante perché l'elogio spesso e volentieri si fa di qualcosa che è vituperato. Non so se avete presente le varie forme di elogio che fanno parte della nostra cultura, ma c'è per esempio l'elogio della follia di Erasmo da Rotterdam. Cioè, quando noi scriviamo un titolo in cui si dice elogio, normalmente non elogiamo qualcosa che tutti elogiano, ma elogiamo qualcosa che nessuno elogia. Tanto per farvi capire quanto è complicata la cultura, perché questi sono degli aspetti che poi si perdono. Però nel momento in cui lui parla di elogio della ragione sensibile, Maffesoli già sta dicendo che la ragione sensibile è un oggetto che oggi non è assolutamente valutato, ma meriterebbe di esserlo. Quindi c'è tutto un progetto in un semplice titolo, come appunto l'elogio della fuga di Laborie, bellissimo libro. Chi ha visto Mediterraneo? La citazione d'apertura di Mediterraneo è dall'elogio della fuga di Laborie, che dice: ci sono momenti in cui l'unico modo per rimanere umani e continuare a sognare è scappare. Quella è la cosa. E quindi la fuga è un altro di questi comportamenti, no? Noi tendiamo a pensare che chi scappa è un vigliacco, un codardo. Lao Tse ci dice che chi scappa è uno che mantiene le sue energie per la volta dopo. Quindi c'è da pensarci anche sulla faccenda della fuga. E quindi tutte queste costruzioni di elogi sono elogi di qualcosa che la cultura dominante svaluta e che invece il pensatore ritiene che meriterebbe di essere ripresa in considerazione. Quindi nel momento in cui Maffesoli propone l'elogio della ragione sensibile, ci sta dicendo questo, che c'è un altro modo di fare la ragione, un altro modo di pensare la ragione, che la nostra cultura ha accuratamente messo da parte, ma che invece meriterebbe di essere ripreso. Ed è un bellissimo libro, un po' complicato, devo essere onesto, però è un bellissimo libro. Quindi, come vedete, il problema dei termini, il problema degli strumenti cognitivi è fondante, perché gli strumenti cognitivi danno forma al mondo. Cioè, se è vero che la cultura, come diceva anche ieri Cristina, recitando, è una sezione finita del tutto, senza andare avanti, noi il nostro problema è che dobbiamo chiederci come la costruiamo, sta sezione finita. Non è che arriva IKEA e ce la monta, capite? Quindi il modo in cui noi costruiamo la sezione finita è attraverso i valori, gli strumenti, i concetti, gli strumenti cognitivi e tutto quanto questo. Per cui privilegiarne uno o un altro fa la differenza, cambia il mondo nel quale vivi, capite? Non è una scelta neutra, non è una scelta ininfluente, è la scelta. Perché nel momento in cui tu ragioni in termini monetari e economici, vivi in un certo modo. Nel momento in cui tu ragioni in termini di ragione sensibile, vivi in un altro modo. Anche se il mondo in cui sei è sempre lo stesso, apparentemente. Dunque, le figure della stratificazione e della differenziazione. Mongardini fa molti esempi, tira in ballo tutta una serie di strumenti che lascio alla vostra, come dire, consultazione autonoma, per quanto riguarda l'aggregato, le categorie, tutte queste cose interessanti. Mentre invece parla giustamente di tre modi di costruire la stratificazione sociale e la differenziazione che ne deriva, che sono rilevanti. E sono tre modi che rispondono ai termini di casta, classe e ceto. Noi usiamo spesso e volentieri questi termini senza avere bene le idee chiare rispetto a cosa significhino. In particolare ultimamente si constata l'utilizzo smisurato del termine casta, come avrete notato, in una sua accezione effettivamente molto vicina alla prassi della casta stessa, però di fatto anche piuttosto lontana da quella che è l'idea che è alla base del sistema delle caste. Il sistema delle caste è il sistema indiano, della cultura tradizionale indiana, e le caste sono delle, di fatto, è una differenziazione de iure della società sulla base della nascita. Sulla base della nascita, ovvero sia le caste sono una sistemazione della società indiana normata da un punto di vista formale, quindi con tutta una serie di codici, regolamenti, norme specifiche, sulla base della nascita del singolo. Ovvero sì, il singolo nasce all'interno di una casta, quindi parliamo di evidentemente status ascritto a tutta birra, oserei dire, e il suo nascere nel far parte di questa casta implica quasi tutta la regolamentazione della sua vita futura, nel senso che potrà fare un certo tipo di professione, potrà frequentare certi tipi di persona, perché le caste non sono tutte reciprocamente in connessione. Alcune non parlano con altre, alcune non parlano con nessuno, che sono i famosi reietti, no? I fuori casta, quelli che vengono rimossi e allontanati da tutti gli altri. E questo sistema è ancora oggi, nonostante ovviamente molti attacchi da un punto di vista liberale, democratico, eccetera, eccetera, ancora fortemente in auge in India, dove vige da 6.000 anni più o meno, insomma comincia a essere una cosa abbastanza consolidata. Il sistema delle caste però non è comprensibile senza anche un contributo religioso, nel senso che apparentemente sembrerebbe di una crudeltà e di una efferatezza assoluti, no? Diciamo, nasci in una situazione orribile e poi fa niente, tale di te ne è fine. Il problema è che nella convinzione indiana, nella cultura indiana, il nascere in una casta o in un'altra non è casuale, ma deriva dal proprio karma. Perché la religione indiana contempla la reincarnazione, e la reincarnazione in qualche modo è una sanzione positiva o negativa di ciò che si è fatto nella vita precedente. Di conseguenza cosa accade? Che se tu sei stato molto bravo nella vita precedente, nascerai in una casta elevata, la più elevata di tutte è quella dei bramini, per cui insomma, se sei stato una carogna nella vita precedente, nascerai in una casta estremamente infima come ordine, o addirittura diventerai un animale. E questo, capite, che crea una serie di legami tra nel vivente dal punto di vista indù che sono per noi difficilmente comprensibili, ma tenete presente che stavo leggendo uno dei miei autori preferiti recentemente, che si chiama Neal Stephenson, che ha scritto Il ciclo barocco, che è di una bellezza mozzafiato, oserei dire. E a un certo punto uno degli eroi si trova in India a fine 1600 e, non trovando niente di meglio da fare, viene utilizzato come nutrimento per l'istituzione che si occupa di curare gli insetti. Dice, in che senso? Nel senso che, siccome tutto il vivente è collegato, dal punto di vista indiano, anche il bruco, anche la zanzara famosa di cui parlavamo prima, potrebbe benissimo essere tuo zio, se tuo zio era stronzo. Non so se mi spiego. Nel senso che non è assolutamente... Il vivente è degno di per sé perché è coinvolto nella ruota della vita, la famosa questione dei chakra del corpo. Quindi questo essere infimo dal nostro punto di vista è degno della massima attenzione. Per cui ci sono luoghi, c'erano luoghi ai tempi, adesso non so più se nel frattempo succede ancora, nei quali venivano portati mille piedi danneggiati, venivano allevati zanzare, calabroni, eccetera. E che succedeva? Che questi dovevano mangiare in qualche modo, e quindi c'era uno che faceva, era ovviamente delle caste più infime, che veniva calato nudo in questi ambiti e tutti gli insetti si cibavano di lui. Quindi, tanto per farvi capire come la questione sia estremamente complessa e variopinta. Quindi il sistema delle caste è un sistema appunto di grande stabilità, oserei dire di stasi per certi versi. È un sistema che non accetta facilmente il cambiamento, anzi tende in un certo senso a opporvisi in modo abbastanza marcato. E quindi dal nostro punto di vista noi abbiamo sposato soltanto quest'idea, no, il fatto che le caste siano in pratica immutabili, per poi usare il termine per etichettare i nostri politici, etichettare i nostri manager, etichettare tutti quelli che di volta in volta dimostrano di non voler modificare il proprio status. Però ripeto, il problema dell'ingiustizia è un problema che viene visto dal nostro punto di vista, perché nell'ambito della cultura indiana l'ingiustizia è molto relativa, cioè si tratta di una vita. Ma in un ciclo infinito di vite, tutto sommato, una vita lascia il tempo che trova. Quindi c'è una forma, no, di compensazione. Posso dire che tutto sommato, a voler pensare un po' fuori dalla scatola, come cerco di fare spesso con voi, io mi sono trovato l'altro giorno a guardare il giornale, si parlava di Don Verzè, non so se siete presente. Ah, beata ignoranza, ragazzi. È il fondatore del Don Raffaele. Quello che si sta scoprendo essere, insomma, un personaggio discutibile, mettiamola così, no? Quindi l'ho visto e ho detto, beh, certo, io mi augurerei che ci fosse Cristo, in modo che lui poi quando muore va lì e gli si presenta e sentiamo che gli dice, perché mi piacerebbe, no? Visto l'uso della religione che ha fatto Don Verzè, sarebbe opportuno che ci fosse un Padre Eterno, vieni qua che te devo spiegare un paio di cose. Ecco, da questo punto di vista però il sistema delle caste è meglio, perché quando tu vedi il malato di lebbra e lo sfigato, puoi pensare che fosse quello che ti rompeva tanto le palle tempo addietro, in qualche modo. C'è una forma di retribuzione abbastanza immediata e soddisfacente. Una cosa carina da pensare anche però è che, per esempio, nel sistema delle caste non esiste l'idea di solidarietà. Se ci pensate, l'idea di solidarietà è molto bella, a noi piace tanto, però anch'essa ha senso in un contesto culturale. Perché se è vero che tu sei povero, sfigato e reietto perché sei stata una carogna la volta scorsa, perché dovrai aiutarti? Tu stai scontando giustamente i torti che hai procurato agli altri la vita scorsa, quindi io anzi non solo non ti aiuto, ma te li provo a calci nei denti, così, tanto per dare una mano alla faccenda del karma. Capite quindi che anche il concetto, appunto il valore della solidarietà che noi portiamo in palma di mano e sul quale costruiamo o cerchiamo di costruire le nostre società, non è detto che debba esistere in tutte le altre, e il fatto che non esista non è un indice di cattiveria, comunque non è un indice di niente, è semplicemente che loro ragionano diversamente da noi, Quindi siamo di nuovo nel discorso delle culture oggettive, se vi ricordate, eccetera. Non solo, ma se mi ricordate, la settimana prossima parliamo anche del fatto che nella nostra cultura, spesso e volentieri, l'idea di solidarietà non ha un fondamento, manco etico, ma questo poi lo vediamo per il protestantesimo la volta prossima. Comunque, quindi, le caste perciò sono dei sistemi di differenziazione, di disuguaglianza sociale, fondati di diritto sullo status ascritto della nascita. Questo è quanto. Poi invece abbiamo le classi, e sulle classi la questione comincia a essere seriamente complicata, nel senso che classe è un termine non neutrale. Classe è un termine il cui utilizzo rinvia in modo inequivocabile a un sistema di pensiero e a una filosofia, che sono quelle del marxismo, evidentemente. Cioè, l'idea di classe la dobbiamo a Marx, e accettando l'idea di classe accettiamo anche tutti quelli che sono i vari step, i vari postulati fondanti del marxismo. Tra l'altro, questo mi permette anche di sottolineare un'altra cosa, che nell'ambito delle differenze che noi abbiamo riscontrato nelle scelte dell'oggetto della sociologia, un'altra opposizione molto importante da tenere a mente è quella fra integrazione e conflitto. Mongardini ne parla estensivamente. Che vuol dire questo? In un certo senso è una declinazione dell'idea di struttura e azione, per certi versi, no? Perché la struttura comporta integrazione, in quanto la struttura richiama a se stessi e modella secondo i propri canoni, in un certo senso. Laddove uno degli esiti possibili, anzi probabili, dell'azione è il conflitto, perché nel momento in cui ci troviamo a concorrere per certe cose, chiaramente è probabile che fra noi emergano conflitti. Anche qui quello che dobbiamo e possiamo dire in proposito cos'è? Che sono dinamiche anch'esse non reciprocamente esclusive, nel senso che la società che noi vediamo si alimenta allo stesso modo di integrazione e di conflitto, non è privilegiabile un modo o l'altro, fondamentalmente, perché come l'azione non deve necessariamente portare al conflitto ma può portare alla cooperazione, la struttura non necessariamente deve mirare ad integrare ma può anche semplicemente mirare a supportare. Quindi, insomma, ci sono tutta una serie di sfumature nell'utilizzo dei termini che vanno prese in considerazione, ma è anche vero che nella storia della sociologia gli autori che hanno privilegiato l'una o gli autori che hanno privilegiato l'altra sono stati significativi quanto gli autori della struttura e dell'azione. Tra l'altro non sono neanche simmetrici, nel senso che io, per esempio, Marx lo considererei un autore strutturalista, lo considero un autore strutturalista ma un autore conflittualista, per cui c'è anche qui da, come dire, mescolare un po' le carte in tavola. Perché conflittualista e perché strutturalista? Avete una vaga idea del marxismo, di che significhi, quali fossero le idee forti? La lotta del proletariato, comunque, insomma, sì, diciamo che più o meno ci siamo, nel senso che, e parliamo di un'interpretazione del marxismo estremamente becera, perché purtroppo non abbiamo modo di esaminarlo più nello specifico, però dunque il marxismo è, perché vi dico che è uno strutturalismo? Perché, come vi credo di avervi detto quando abbiamo parlato del discorso struttura e azione, il marxismo privilegia una chiave di lettura economica della società, no? Ovvero sia, sostiene che la variabile economica è la variabile responsabile dell'intero essere della società e quindi la definisce struttura, laddove definisce sovrastruttura tutto il resto, quindi la vita del diritto, dell'arte, delle relazioni umane, eccetera, eccetera. Tutto questo dipende esclusivamente dalla dinamica economica. E sta dinamica economica qual è? Quella del fatto che qualcuno sfrutta qualcun altro, detta, ripeto, in modo proprio becero. Nella fattispecie ci sarebbero più classi che non capitalisti e proletari, perché l'analisi marxiana è un'analisi estremamente attenta alla storia, quindi riscontra tutte altre forme di distinzione, riscontra una sopravvivenza, eccetera, eccetera. Però diciamo che, appunto, nell'ottica semplificatrice che abbiamo adottato, il dualismo capitalista-proletario riflette molto bene il momento storico nel quale vive Marx e si trova ad agire, e permette, come dire, ha una leva simbolica eccezionale, tant'è vero che, ripeto, il marxismo è probabilmente una delle correnti filosofiche più influenti della storia, perché l'intero XX secolo è di fatto una dinamica marxista da tutti i punti di vista. Per cui, insomma, bisognerebbe sapere di che parliamo, non fosse altro che per comprendere quello che ci ha preceduto in termini di decenni, insomma, ecco. E ma manco tanti, perché ripeto, insomma, quando eravamo giovani, non so voi, ma quando ero giovane io, insomma, il marxismo lo sapevamo tutti, per definizione, era un famoso sapere ambientale, tra una cosa e l'altra. Però ad ogni modo, che cosa dice Marx? Che esistono due classi, quindi, una che è quella dei capitalisti, che detiene il possesso dei mezzi di produzione, e una che è quella dei proletari, che invece non può vendere altro che se stessa, diciamo, la sua energia, fondamentalmente. Proletario viene dal significa di fatto che non possiede altro che i suoi figli, detta così. E questa ingiustizia profonda deriva fondamentalmente da un paio di fattori, ovvero sia uno dal fatto che i proletari vengono rimbambiti con un falso sapere da parte dei capitalisti, che fanno loro credere di avere degli interessi in comune e quindi di essere coinvolti in una operazione, diciamo, condivisibile di cooperazione, e l'altro dal problema della proprietà privata. Il problema della proprietà privata è quello sul quale si fonda il possesso da parte dei capitalisti e quindi la disuguaglianza che deriva dal plusvalore. Abbiamo visto che la proprietà privata è un qualcosa che compare tardi nella storia occidentale, per quanto ci sembri strano. I primi esempi di proprietà privata risalgono a metà 600. Quindi, quando Marx dice dovremmo rinunciare alla proprietà privata, non è una cosa assurda, è semplicemente un istituto che lui considera da storico dell'altro ieri e dice questo per me è sbagliato, sarebbe da togliere. Cioè, non è una cosa particolarmente strana dirlo, no? A noi ci sembra che questo è matto. No, da un punto di vista storico non faceva una piega come ragionamento, per certi versi. Come propone di risolvere la questione Marx? Con la famosa coscienza di classe, ovvero sia col fatto che la classe deve comprendere di esistere. Quindi si tratta non di una divisione della società analitica, ovvero sia che io decido come può essere per esempio l'aggregato, no? Voi siete un aggregato al momento, perché siete vicini gli uni agli altri, ma questo a voi non cambia nulla, poi lo dico io che voi siete un aggregato, ma voi il vostro vivere, che siate al momento un aggregato, è del tutto intatto. Invece la classe è una divisione oggettiva, cioè voi siete oggettivamente membri di una classe perché siete oggettivamente oggetto di sfruttamento da parte dei capitalisti. In una botta di modernità notevole, Marx cosa ritiene? Che una volta che tu hai detto questo ai lavoratori, quelli non possono far altro che prendere le armi e rovesciare il sistema. La famosa rivoluzione inevitabile, no? La contraddizione in termini delle forze produttive, insomma c'è tutto un vocabolario ricchissimo in proposito, ma che vi risparmio per il momento perché forse lo farete in dottrine politiche o fenomeni politici, ma ad ogni modo, insomma, è, come vedete, un termine estremamente pesante. Cioè vuol dire che se io parlo di classe sto accettando l'intera costruzione teorica del marxismo. Di conseguenza oggi in sociologia si usa poco, cioè lo usano soltanto i marxisti, evidentemente, che sono d'accordo e quindi lo usano per quello. Ma noi non parliamo quasi mai di classe perché appunto vuol dire aderire a una visione anche ideologica, perché il marxismo non è semplicemente una filosofia ma diventa chiaramente un'ideologia, no? E porta poi a tutta una serie di fraintendimenti, complicazioni, errori o comunque applicazioni atipiche che sono quelle sulle quali poi è stato condannato. Ma tra il marxismo, o tra il pensiero marxiano, diciamo le cose bene, tra il pensiero marxiano e Stalin non c'è niente, è un problema di etichette, ma i significati sono completamente diversi. Tra l'altro il paradosso della questione è che il marxismo viene a realizzarsi storicamente nel paese dove non doveva accadere, perché il marxismo è una logica industriale, evidentemente, no? Quindi doveva succedere in un posto all'avanguardia nell'industria, quindi te l'aspettavi in Francia, in Inghilterra. No, succede in Russia, dove non c'è la borghesia, quindi si capisce se queste classi chi sono, dove. È tutta una storia estremamente interessante, ma anche molto complicata.
Marx se lo aspettava in Inghilterra.
Beh, per forza, perché la logica era quella dello sfruttamento industriale, no? Cioè, voglio dire, se io dico alle classi proletarie che sono sfruttate, queste prima di tutto devono esistere. Cioè, se non c'è l'industria non ci sono le classi proletarie. In Russia non c'era l'industria, eravamo ancora al latifondo, eravamo ancora al primario, proprio bieco, quasi al medioevo. Quindi l'idea che accada il marxismo in Russia già in qualche misura deve, no, mettere un momento di... E poi in Cina ancora peggio, con degli adattamenti assoluti a delle visioni culturali che non c'entrano niente. Insomma, è una storia estremamente complessa. Però, ripeto, se io parlo di classe, in qualche modo accetto tutta questa serie di giudizi e di affermazioni apodittiche marxiane, e francamente io ho qualche difficoltà ad accettarle pur dopo un notevole entusiasmo quando ero più giovane. Adesso, insomma, sono piuttosto, come dire, problematico in proposito, nel senso che appunto già l'idea di scegliere variabile economica come variabile di comprensione della realtà è quanto di più lontano io possa concepire, insomma, ad ogni modo. Quindi le classi sono queste, sono delle divisioni che Marx vuole oggettive, tant'è vero che Marx parla di socialismo scientifico, vi faccio presente. E perché parla di socialismo scientifico? Andiamo a intercettare un po' l'argomento del libro che trattiamo nella seconda parte. Perché evidentemente l'aggettivo scientifico è un aggettivo che dà prestigio, come dicevamo, no? Oggi come oggi nella scienza la interpretiamo come degna di fiducia nonostante tutto, come affidabile, come coerente, come competente. Per cui nel momento in cui tu dici di qualcosa che è scientifica, in qualche modo la metti a riparo da critiche ideologiche, le dai un fondamento preteso oggettivo, insomma costruisci un qualcosa che è difficilmente attaccabile. Quindi Marx trasforma, diciamo, la sua teoria filosofica in una proposta scientifica, socialismo scientifico. A cosa si attacca per questo tipo di ragionamento? Al fatto che la classe capitalista e la classe proletaria sono definibili oggettivamente. Quindi capitalista non è uno che si comporta secondo una certa logica o qualcosa del genere, ma è colui che detiene il possesso dei mezzi di produzione. Ed è un dato misurabile. Non c'è modo di, al tempo di Marx, e questo è uno dei grandi problemi dell'oggi, no? Nel voler adattare il marxismo all'oggi, c'è il problema delle società per azioni. Chi è che possiede una società per azioni? Cioè, con chi me la piglio io? Col piccolo risparmiatore che si è comprato 100.000 azioni o quante sono di un'azienda? O col manager che però non possiede niente? Non so se vedete dove è il problema. No. Quindi il problema delle società per azioni è un problema che col marxismo intoppa di brutto, perché nell'ottica marxiana il capitalista è Ford, cioè quello che possiede l'azienda, non è quello che in qualche modo la gestisce o la fondata e non ce l'ha più o ne detiene una parte, eccetera eccetera. Quindi l'assetto societario per azioni già crea grosse difficoltà teoriche. Allo stesso tempo, come dicevamo, i proletari sono quelli che non hanno altro che la loro forza lavoro e i figli, ok? Quindi sono praticamente una forma di nulla tenenti, che va ancora bene per quanto riguarda la prima fase dell'industrializzazione, perché più o meno eravamo lì, ma poi grazie alle lotte sindacali eccetera 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 anche questa situazione era piuttosto cambiata. Cosa c'è di interessante che dobbiamo dire, perché lo trovate in Mongardini e perché comunque è utile da sapere? Che insieme a tutte queste proposte teoriche forti, Marx propone anche una definizione di ideologia che è molto interessante e soprattutto è quella con la quale ancora ragioniamo tutti noi oggi, il che crea qualche difficoltà. Nel senso che Marx dice che l'ideologia è la falsa coscienza dei proletari, ovvero sia il racconto che viene narrato dai capitalisti per convincere i proletari del loro essere proletari e della giustizia del loro essere proletari. Ok? Quindi ideologia è costruzione di una falsa coscienza, che è il modo nel quale oggi anche i liberali usano il termine, laddove abbiamo visto spesso e volentieri che ideologia può essere anche altro. Nella concezione sociologica forte, diciamo quella non marxiana, ideologia è sistema di rapporti non detti fra valori, è intelaiatura culturale, qualcosa di molto più importante che non semplicemente una fregatura che viene data dai padroni agli operai. Però di fatto, se voi oggi andate sentendo il discorso dei media che vi parla della fine delle ideologie, ogni volta che si menziona il termine ideologia è soltanto un peggiorativo. Perché? Perché di fatto è diventato il termine di cui parla Marx, ovvero sia una truffa. Quando dico, ma questa ideologia, vuol dire che mi sta raccontando delle panzane per farmi fare qualcosa che non voglio. Ma non è un buono strumento cognitivo. Sociologicamente ideologia è ben altro, no? È l'ideologia economica, come vi dicevo, per esempio, e quindi è tutto l'insieme di ovvietà, di rapporti fra valori e fra istituzioni che si informa all'idea dell'economia. E quella non è necessariamente una fregatura, è una visione culturale, quindi è qualcos'altro. Nel termine marxiano invece è contemplato questo inganno, no? Allora c'è questa falsa coscienza per la quale i capitalisti convincono i proletari che il loro sacrificio per un futuro migliore è ovvio e utile per tutti, laddove di fatto è utile soltanto per loro. E i proletari non vengono ricompensati come dovrebbero, e questa è la famosa radice del plus valore, no? Nel senso che il proletario viene pagato per un tot ore della sua vita, di fatto, della sua vita e della sua energia. Ma, dice Marx, ciò che viene prodotto in quelle ore vale molto di più di quello che viene pagato al proletario. Quindi c'è uno scarto che è quello che permette l'accumulazione del capitale. Il capitalista diventa sempre più ricco perché paga 50 all'operaio, mentre con quello che fa l'operaio guadagna 2,50. Per fare dei numeri, evidentemente. Quindi questi sono, diciamo, in soldoni i concetti fondamentali del marxismo. Quindi il termine classe, che è diventato anch'esso di uso corrente, in un utilizzo invece, diciamo, sociologicamente attento, deve essere fatto se si aderisce alla visione marxiana, altrimenti è un termine fuorviante. Poi abbiamo l'ultimo, che è il ceto, dopodiché vi mando via, che invece è un termine weberiano, che non si riferisce al modo con il quale ci si procurano le risorse, quindi se si è capitalisti o proletari, quindi no, ma si riferisce allo stile di vita che si adotta nei consumi. Questo è Weber a proporlo. Weber e Marx sono stati in un dialogo, diciamo, acronico e intermittente per tutta la vita, perché la gran parte delle opere di Weber serviva a criticare i fondamenti del marxismo. A questo punto credo che ne parleremo la prossima ora, quando ricominciamo. Per esempio l'Etica protestante e lo spirito del capitalismo è un'opera che è chiaramente, anche se non esplicitamente, contro Marx, e l'idea di ceto evidentemente è un'idea che sta a opporsi all'idea di classe, no? Quindi, dice Weber, possiamo dividere la società andando a vedere gli stili di vita dei singoli. Gli stili di vita si staranno a significare, gli stili di consumo staranno a significare una vicinanza culturale, una, come dire, appartenenza effettivamente a un certo tipo di distinzione all'interno del sociale, che però, come vedete, si fonda sull'economia in modo secondario, se vogliamo, nel senso che l'economia è il bene, cioè è la risorsa economica che permette di vivere in un certo modo, però è chiaramente anche fortemente culturale come approccio, perché il ceto ovviamente incarna un modo d'essere culturale, un sapere culturale particolare, un modo di vita, uno stile e tutta una serie di connotazioni che sono molto vicine effettivamente al nostro modo di essere di oggi. Quindi direi che di queste tre categorie, di queste tre categorizzazioni, di questi tre modi di interpretare la differenziazione sociale in termini di stratificazione, il ceto forse è quella che ci è più prossima, è quella più comprensibile. Peraltro io però suggerirei, credo che sia il mio, di ragionare in termini ancora più neutri quando parliamo di stratificazione sociale, e quindi di parlare di strati, che sono semplicemente la presa d'atto dell'esistenza di distinzioni all'interno della struttura sociale, perché tutti gli altri termini ad oggi, appunto questi compresi, marcano comunque un'appartenenza politica oltre che scientifica e sociologica, okay? Quindi nel momento in cui io sposo la tesi delle classi ragiono in un'ottica evidentemente di sinistra e marxiana, nel momento in cui parlo di ceti sto sposando comunque un'ottica liberale. Ad ogni modo sono tutti termini fortemente connotati ideologicamente. Il termine strato è il termine più neutrale in assoluto, ovvero sia il termine che prende atto dell'esistenza di queste disuguaglianze all'interno della società e le tematizza in quanto tali, insomma, diciamo, le assume in qualche modo come dato di fatto senza voler andare oltre.